altrove. Bene, allora quest'idea era nata ben prima dell'epidemia del coronavirus, che per forza di cose in questo momento catalizza un po' l'attenzione. E l'idea iniziale di Stecca era di parlare un po', in buona parte, di tutta quella che è la fuffa spaventosa del mondo digitale, un mondo fatto di condizionamenti continui e nascosti che si ripercuotono nel quotidiano e che sono fatti per indirizzare le persone a compiere determinate scelte. Oggi probabilmente questa situazione è, anzi non probabilmente, sicuramente questa situazione sta peggiorando moltissimo, perché siamo passati da una socializzazione a tutti i costi, da un mondo super social, siamo passati a un mondo che invece adesso non lo è più, dove bisogna essere, diciamo, assolutamente reclusi. Dicevamo, eccoci qui per questo pilota di Stecca, che si occuperà principalmente di Covid. invece qua mi suggeriscono dalla regia che dobbiamo parlare di Dio piuttosto che di coronavirus. Ma ecco, quello che mi interessa più che altro approfondire in questo breve spazio è un po' tutto il discorso sulla comunicazione della crisi, come sta avvenendo questa comunicazione della crisi, e nello specifico qui si tratta di una narrazione della, della pandemia. Ora, dato che stiamo parlando di una pandemia che non è certamente una cosa facile da affrontare, ma quello che è chiaro è che quando si tratta di una cosa del genere non ci si aspetterebbe che qualcuno mi viene a dire è colpa tua, perché quello che sta succedendo è che si sta cercando di far passare questo problema del coronavirus, della pandemia di coronavirus, come è colpa tua che vai a correre, è colpa tua che esci di casa da solo per fare due passi, non è colpa di chi ha smantellato la sanità pubblica, di chi ha eliminato le strutture e i posti letto e ora non siamo in grado di gestire la pandemia. Questo è un po' uno dei problemi, anzi forse il problema della narrazione del coronavirus. Cioè il cittadino è stato messo al centro del mirino. E tra l'altro, ma è mai possibile che se già c'è una pandemia in atto io posso essere denunciato in maniera colposa per aver contribuito a ciò? Certo, sì, se io sono infetto, sto in quarantena, non devo uscire di casa, esco, ok, sì, sono un coglione. Ma se io esco di casa per portare il cane a pisciare o se voglio farmi 30 minuti di corsa, non lo posso fare perché secondo loro aumento il pericolo. Non lo so, ecco, fino a che punto questo discorso sia gestibile. O meglio, è un discorso che probabilmente ci porta a far capire come questa società, come questo governo, stia gestendo una comunicazione della crisi in un modo pessimo, ma soprattutto, ecco, se a metà dicembre già si sapeva di questa cosa del coronavirus e sostanzialmente non è che la Cina stesse facendo uscire molte informazioni, però porsi magari un 2 o 3 interrogativi, no, magari sul chiediamoci perché in Cina a un certo punto si bloccano i giornalisti, chiediamoci perché a un certo punto si fa in modo che l'OMS non possa avere più accesso ai dati. Beh, insomma, se si chiama Covid-19 ci sarà un motivo, perché è nato nel 2019. Però ovviamente figuriamoci se qualcuno qui in Italia voleva toccare un tempio del consumo come il Natale, togliere la settimana bianca alle famiglie. Come cazzo si fa se non posso portare la mia famiglia a Cortina in vacanza? Nessun governo lo avrebbe mai fatto, chiaro. Figuriamoci se voglio gettare in questo momento la croce su questa banda di scappati di casa. Il delirio vero inizia a febbraio. A febbraio cosa succede? Che la Cina non può più negare l'evidenza. Certo, continua a premurarsi che i giornalisti non ficchino troppo il naso nella faccenda, continua a far uscire dei dati un pochino taroccati. Tra l'altro la cosa divertente è che a febbraio nessuno credeva in Italia, almeno insomma non si credeva più di tanto alla Cina. Adesso invece ci crediamo, perché loro ci stanno dicendo che è tutto in ordine e ci crediamo. Attenzione, perché questa è una cosa importante. E ci torniamo su questa cosa, ci torniamo dopo poi. We'll be right back. Allora, dicevamo, febbraio è il mese importante. A febbraio il governo italiano non sapeva ancora che cazzo fare. Buona parte degli italiani era sui social a fare ironia con i meme, con i video del cinese che tossisce. Si facevano queste battute, vado alla posta, faccio finta di tossire, scappano tutti. E vabbè, noi italiani siamo fatti così. A febbraio Salvini voleva chiudere tutto, perché vabbè, ovviamente per lui, insomma, quando ci sta da chiudere qualcosa proprio si eccita, e ovviamente perché voleva fare campagna elettorale su questa cosa. Poi però succede che la One italiana è la Lombardia, e quindi Salvini ci ripensa. Tant'è vero che poi si trova d'accordo col sindaco del PD Sala, perché dicono: no, qua dobbiamo riaprire tutto, deve ripartire l'Italia. Questa cazzo di retorica nazional popolare da aperitivo è talmente contagiosa che il segretario del PD, Zingaretti, viene contagiato anche lui dal coronavirus dopo che si è fatto uno spritz con i colleghi di partito. Tra l'altro lo avevano fatto proprio perché, insomma, per scongiurare. Quindi vabbè, questa è un po' la nostra classe politica. Insomma, in Italia si interviene tardi e si interviene male. Soprattutto si interviene in un modo che comunque non è proprio adatto, secondo me, ovviamente. Questa è una mia opinione, poi posso anche sbagliarmi, però viene fatto un intervento nel quale non si vanno a differenziare le zone rispettivamente ai livelli di contagio e si decide di combattere l'epidemia con la polizia e con i militari invece che con la medicina. Laddove bisognava fare un po' di tamponi, laddove bisognava magari requisirle queste cazzo di mascherine, va tutto in ritardo. Ma il problema, cazzo, sei tu che vuoi andare a fare due passi col cane. In questo momento la Cina è diventata l'esempio cui guardare. Di recente addirittura c'è stato più di un. Pare che, insomma, ci siano stati anche i delegati cinesi che sono venuti in Italia a dirci come dobbiamo fare le cose. Questo è interessante più che altro anche per una questione geopolitica. Perché fino a qualche mese fa ci stavamo tutto sommato domandando in che modo, ecco, l'Italia si sarebbe posizionata rispetto ad alcune cose con la Cina. Alcuni nodi importanti come quelli del 5G, quello delle telecomunicazioni. E c'è stato invece un avanzamento totale sull'avere adesso la Cina come un partner affidabile. E molte persone credono a questo. Cioè, questo credo che sia poi il principale, cioè che la Cina è diventata non è più un regime, non è più un paese che, insomma, sul quale bisognerebbe fare un po' di discorso critico, ma è un paese che sta gestendo la cosa in maniera corretta. E quindi niente, le persone vogliono l'esercito in strada, magari c'è già qualche Rambo che si sta pregustando l'idea di essere il primo a sparare tra le palle di questo maledetto virus cinese. Poi magari qualcuno glielo deve spiegare che il proverbio dice che si può sparare la guaglia col bazooka, ma il virus no, quello non è che lo puoi sparare. Al limite finirà che spareranno addosso a noi, ma questo, insomma, si spera di no, almeno per il momento. Certo, è capitato a Palermo che i poliziotti hanno picchiato una persona che faceva jogging, però vabbè, evidentemente, insomma, doveva andare così. E quindi ecco, facciamo un attimo un riassunto. C'è una modifica della percezione proprio della zona rossa, secondo me. Oggi si ha l'idea che cioè la zona rossa sta diventando un qualcosa di neutrale. Si sta neutralizzando l'idea della zona rossa come di un qualcosa di straordinario e quindi niente, stiamo un po' tornando, secondo me, a quelli che sono stati gli anni 2000-2001, quando ad esempio c'è stato l'11 settembre. Questo è un po' diverso in termini di tipo di catastrofe, però nella percezione della gente, della massa, sto vedendo questo. Insomma, la zona rossa sta diventando un qualcosa di quotidiano, e quindi la libertà di chi? Non c'è, non può esserci più la libertà. A parte che poi, per esempio, il governo ne ha approfittato proprio qualche giorno fa per incassare la fiducia sull'utilizzo dei trojan, i captatori informatici. Ma questo meriterebbe poi proprio un approfondimento a parte. Però nel caso, ecco, del coronavirus, ci dicono ad esempio proprio i politici della Lombardia che hanno utilizzato i dati, ad esempio, delle celle telefoniche. Di fatto sono stati già coinvolti Google, Facebook in buona parte di queste. Non parlo tanto delle intercettazioni, ma per esempio Google è dovuto intervenire per fare in modo che venisse data più o meno visibilità a determinate cose, per combattere le fake news, si dice, vabbè, comunque. Ma è chiaro che non si torna più indietro da questa roba qua, ed è molto probabile che, dato che il governo ha deciso di sposare la linea cinese, a breve qualcuno se ne uscirà, o direttamente con la necessità di infettare gli smartphone con dei trojan per poter tracciare le persone, oppure, anzi, magari lo si fa in modo legale, che ti fanno installare un'app per il tracciamento e via. Quindi, insomma, stiamo andando verso una cinesizzazione del paese che parte da un po' più lontano in realtà, però. Un'altra domanda che secondo me è fondamentale, questa è una notizia proprio di ieri: un'azienda del Bresciano ha venduto mezzo milione di tamponi agli americani. Bello, eh? Con mezzo milione di tamponi in Italia, si sarebbe potuto fare uno screening notevole. In Italia finora questo screening non lo stanno facendo, il problema è proprio quello. Però vendiamo mezzo milione di tamponi agli americani. Molto interessante questa cosa. Quindi noi abbiamo un governo che di fatto non tutela l'interesse nazionale e ti dice che la colpa è tua. La colpa è tua che vai a fare troppe volte la spesa. Uno dei personaggi che è stato un bel po' sulla breccia negli ultimi tempi è De Luca. De Luca, secondo me, ha detto una cosa interessante ieri, l'altro ieri, non ricordo. Ha detto: al di là degli screening, lo strumento principale di lotta al contagio è la responsabilità di ogni cittadino e il rispetto rigoroso delle normative in vigore. E qui torniamo a quello che dicevo in apertura: la narrazione della pandemia. Nella narrazione della pandemia non è lo screening, non sono i posti che mancano negli ospedali, non è lo smantellamento della sanità pubblica, ma sei tu, cittadino, che devi stare a casa, perché loro non sono in grado di combattere questa roba qua, e quindi tu devi stare a casa. Su questo poi dovremmo ragionare anche su quello che è un paradigma biopolitico, perché sullo stare a casa uno potrebbe riassumere così: significa che la vita vale, però io dico che di più vale il capitale, perché ci hanno detto che dobbiamo stare a casa, ma non si sono fermati, molte filiere produttive non si sono fermate, Amazon non si è fermato, eppure Amazon, per esempio, è uno che importa un botto di roba dalla Cina, quindi l'economia non si deve fermare, o in buona parte non si deve fermare. Si cerca, magari, ecco, si ferma il ristorante, si ferma il bar, ma non è che. Quindi l'economia non si deve fermare, ti devi fermare tu. E perché ti devo fermare? Io mi devo fermare perché lo Stato non è stato in grado di gestire la sanità pubblica, non è in grado di gestire la crisi L'unica dichiarazione che mi è sembrata un pochino più razionale in questo circo è quella di Boccia. Boccia credo sia del PD, però vabbè, non, un poco interessante questo. Perché dice: vorrei che si facessero più gare a costruire nuove terapie intensive e meno inseguimenti sulle ordinanze. O meglio, l'esercito serve per gli ospedali, non per chi porta il cane in strada. Il problema è che questa voce è stata un pochino molto minoritaria e oggi molto probabilmente ci sarà un decreto molto più restrittivo e niente. Con questo per il momento vi saluto perché il pilota di Stecca finisce qua. Ciao, Neandertaliani.